Kennedy
lo scartò e poi invece tornò sì, no, non è che lo,
non l'ho scartato, non l'ho scartato, però non mi fece l'impressione tale da indurmi ad impegnarmi in questo senso e da considerare bene, fino a quando non ho avuto occasione di parlare con il responsabile del servizio segreto interno, quindi che invece aveva elementi, può darsi. Bisaglia poi lo presentò, a come apparve allora, adesso dal verbale appare più circostanziato, come varie ipotesi legate a Ustica e non solo quella della bomba. E quindi devo dire la verità che era solo Bologna che in quel momento mi aveva colpito e mi portava a vedere la grande coincidenza. Fu successivamente che sviluppai meglio la cosa, cioè praticamente 2 anni dopo, insomma, cominciai una ricerca in questa direzione. Non espressi opinioni su Ustica fino a dopo l'incontro. Non è che non ci pensai, ma non espressi opinioni fino a quel momento.
No, faccio rilevare questo soltanto perché mi era parso di capire prima, mi corregga se sbaglio, che lei ritiene di essere stato un po' il primo politico a formulare questa ipotesi di un qualche collegamento tra i due eventi.
No, no, ma fu Bisaglia in quella sede, fu Bisaglia in quella sede.
Senta, lei ebbe modo di parlare con Santovito.
Sì.
Sempre nel 1980.
Sempre nel 1980, nella primavera del 1980. Marzo, febbraio, marzo, sì.
In quale veste, scusi?
Io ero sottosegretario agli esteri e stavo negoziando l'accordo con Malta. Santovito mi parlò perché era capo dei servizi.
Ma lei incontrò Santovito perché Santovito le chiese di incontrarla o...
No, ci incontrammo per caso.
Per caso.
A un ricevimento, non ricordo più in quale ambasciata, e mi chiese di parlargli di questo. Ci appartammo per parlare di quello. E lui mi fece questa ferma, dice, sa, la stavo cercando perché volevo parlarle di questo.
Quindi
e
se non l'avesse incontrato per caso, l'avrebbe cercato.
L'avrebbe cercato, sì, sì, volevo cercarlo in questi giorni. Sì,
a
sì,
lei lo avrebbe cercato?
No, lui l'avrebbe cercato.
Ah,
io non avevo motivo di cercarlo, era lui che mi voleva esprimere le preoccupazioni.
Ma quali preoccupazioni?
La preoccupazione che se io avessi continuato il negoziato con Malta, fornendo la garanzia militare alla neutralità, avrei aumentato la tensione con un paese col quale era bene mantenere buoni rapporti e non andare a cercare nuovi motivi di contrasto.
L'esigenza di mantenere dei buoni rapporti era collegata anche al fatto che l'Italia, o comunque molti imprenditori italiani, avevano dei rapporti economici con la Libia?
Un momento, lui non mi parlò di questo, mi parlò di buoni rapporti. Tanto vero che disse, l'ho detto prima, lei sta per grattare la schiena alla tigre e stia attento che possono esserci delle reazioni. Chi mi parlò dei rapporti economici fu il presidente Andreotti. Andreotti mi telefonò molto più tardi, quando eravamo quasi alla vigilia della firma, per dirmi, noi abbiamo un interscambio molto importante con la Libia, non è il caso che ci mettiamo a litigare per Malta. E quindi, se tu puoi dare i soldi, noi possiamo dare i soldi, il contributo a Malta, senza andare a cercarci un motivo di contrasto così elevato.
Ma lei ricorda se in quegli anni la Libia stava per effettuare dei grossi investimenti in Italia?
Erano periodi, basti pensare al rapporto con il gruppo Fiat, insomma, erano periodi abbastanza interessanti per l'interscambio. E devo dire che io per la verità pensavo a quello, però non pensavo assolutamente a un tipo di reazione che poteva essere diverso e forse meno costoso per la Libia dell'influire sull'interscambio economico.
Santovito non le disse che aveva incontrato in quel periodo presidente Romiti?
No. Santovito si limitò a mettermi in guardia, dicendo, ma non mi disse altri particolari, ne aveva forse ragione di farlo, insomma.
Senta, che a lei risulti, all'epoca, l'Italia aveva delle società che operavano in Libia?
Guardi, io non mi sono occupato assolutamente di questi aspetti durante quel periodo.
Lei poi nel 92...
Ecco, le posso dire, so che... un'altra persona che mi chiamò dicendo di rallentare questa operazione con Libia fu il presidente Piccoli, che era segretario del Partito della Democrazia Cristiana, e lui sì mi citò la preoccupazione degli imprenditori in modo esplicito. Mi disse, guarda che
le
ci sono...
Le fece anche qualche nome?
No, no, non mi fece nome. Dice, il rapporto con Malta e con la Libia può essere molto compromesso.
Senta, lei ha detto di essere entrato a far parte della commissione stragi nell'89.
Sì.
E non vado errato.
No, un momento, la commissione, quando è stata costituita? Quindi la commissione stragi è stata
giugno
costituita
88.
Il 17 maggio dell'88.
Sì, maggio-giugno 88, lei entrò subito a far parte
subito,
della
sì.
commissione stragi.
Sì.
Senta, ricorda se tra i consulenti della commissione stragi c'era anche il dottor Priore all'epoca?
Sì, non so se subito o cosa, insomma c'era il dottor Priore.
Si può dire qual era la funzione all'interno della commissione del dottor Priore?
Era consulente della commissione stragi, un bravissimo consulente della commissione stragi, devo dire che io di queste cose a priori ho avuto occasione di parlarne già da allora, anzi di ossessionarlo su questo tema. Il dottor Priore non me ne vorrà se sono ossessionato per anni.
Ossessionato in che senso?
Spiegandogli le mie ipotesi, spiegandogli la mia ipotesi.
Cioè lei aveva ossessionato il dottor Priore?
Lo dico scherzando.
No,
dico,
no, ovviamente. Tra
certo, dico, io più volte avevo occasione, anche perché il dottor Priore era molto attento, molto scrupoloso, molto tenace nella sua attività,
no,
e quindi lo sentivo un esperto con cui anche consigliarmi per esprimere questa mia preoccupazione.
Ma io quello che vorrei capire è questo. Lei usa l'espressione ossessionato perché? Perché
il dottor... Senti,
io mi oppongo a queste domande che riguardano il giudice istruttore, veramente non hanno alcun senso.
Sì, accolgo il sì.
Non riguardano il giudice istruttore, Presidente, riguardano la funzione svolta dal dottor Priore, consulente della Commissione Stretta.
No, lei ha fatto la domanda sull'ossessione.
Io... La sessione era la mia.
Quindi,
alla mia posso rispondere.
Sulle funzioni nell'ambito della commissione stragi, sì, possiamo...
Ma infatti stavo solo chiedendo questo chiarimento. Dice, ovviamente facciamo riferimento fino al... non possiamo andare oltre al 1991, per carità. Parliamo del periodo in cui il dottor Priore era consulente della commissione stragi. Lei usa l'espressione ossessione perché il dottor Priore all'epoca non condivideva questa...
No, assolutamente.
Un
momento, la domanda che io ho ammesso era soltanto quella relativa alle funzioni del dottor Priore nell'ambito della commissione stragi.
Esatto.
Lei continua a dire l'ossessione sono due cose diverse.
No, l'ossessione mia, non c'entra il dottor Priore.
Quindi le funzioni...
Forse mi sono espresso male. Lui ha detto che ha ossessionato il dottor Priore.
No, ho detto scherzando che gli ho più volte parlato di questo tema.
Ma non
le posso dire perché il dottor Priore era molto corretto e non mi diceva che cosa pensava. Quindi non
sì, ma
neanche...
comunque scusi, abbia pazienza. La domanda, se su questa domanda insiste...
Posso andare avanti?
Era soltanto sapere le funzioni del dottor
Priore. Consulente della commissione.
Era consulente della commissione. Quando il dottor Priore venne nominato giudice istruttore all'interno della commissione, cosa accadde?
Nulla.
Mi oppongo a questa domanda.
Cosa accadde? È assolutamente generico.
Cosa
significa cosa accadde?
La commissione stragi, il presidente della commissione stragi, si occuparono della sostituzione del giudice istruttore dottor Bucarelli, all'epoca competente a svolgere l'indagine sull'incidente di Ustica?
Come si occupano? Non ho capito. Si occuparono.
In qualsiasi modo.
No,
parlò all'interno della commissione.
Si occuparono della sostituzione del dottor Priore, non del dottor Bucarelli.
Il dottor Bucarelli era quello competente prima.
Sì.
Poi viene sostituito dal dottor Priore.
Sì.
Viene nominato il dottor Priore. Stavo chiedendo, all'interno della commissione, prima che avvenisse questa nomina, la commissione parlò di questo incarico che doveva essere assegnato al dottor Priore?
Ma proprio questo non me lo ricordo. Proprio non me lo ricordo. È una cosa che proprio non me lo ricordo.
Grazie.
Altre domande di Renzi? Bocavani, ti fai domande?
Sì, Presidente, la parte civile è una precisazione.
Sì.
Adesso rispondendo all'ultimo difensore, onorevole, lei ha riferito di aver saputo dell'intervento di Bisaglia in quella famosa commissione. E quando l'ha saputo?
Non mi ricordo, mi hanno detto che Bisaglia, tanto è vero.
No, chiedo scusa.
Sì. No, l'ho saputo
dopo.
Non
voglio farle ripetere cose.
L'ho saputo.
Voglio sapere se l'ha saputo il giorno dopo,
no, 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 no,
una settimana
no.
dopo,
no, no, no.
quando era membro della commissione strage.
L'ho saputo molto più avanti, molto più avanti. Adesso non ricordo se quando ero membro della commissione strage o qualcuno me ne ha parlato quando mi sono...
Ecco, comunque il lasso temporale...
Non è di pochi giorni.
Non è di, è di anni.
Non so, sì,
nell'80 è avvenuto sì, questo incontro, sì, lei l'ha saputo, sì. Ecco, quindi
più avanti, parliamo, molto più avanti.
Parliamo di anni, grazie. Allora, l'ha saputo pubblicamente, quindi da una fonte...
No, non l'ho avuto da fonti riservate, l'ho saputo quando l'hanno saputo più o meno...
Questo volevo sapere, grazie.
Prego, la Donanni.
Sì, se mi consente, Presidente, perché la domanda è stata messa, quindi il dottor Priore era consulente della Commissione Stragi, in che materia?
Una materia specifica, il consulente della commissione è un consulente della commissione, quindi
cioè,
la commissione si occupava di una serie di argomenti, non solo di Ustica, cosa si occupava dell'affare Moro, quindi aveva, e il consulente era un consulente sulla generalità dei problemi che trattava la commissione, quindi come i membri della commissione non si occupavano, poi io mi occupavo soprattutto di loro, ma mi occupavo anche degli altri argomenti che esaminava la commissione.
Scusi, forse la domanda è così banale nella sua essenza che non riesco a porla bene, nel senso che perché ci voleva qualcuno che si intendesse di diritto di come potevano andare avanti le indagini, o perché ci voleva qualcuno che avesse delle competenze diverse?
Mi oppongo alla domanda.
Perché?
Perché riguarda il giudice istruttore, Presidente. Se vogliono fare qualche questione che riguarda il giudice istruttore, facciano un altro processo. Questo non, qui si continuano a fare domande che riguardano il giudice istruttore. Non c'è nel capitolo di domanda dell'onorevole Zamberletti come questioni che riguardano la prova su cui l'onorevole Zamberletti è stato ammesso, e non vi è da parte nel controesame sulla base delle domande che sono state poste da coloro che avevano titolo per fare domande su questo.
Posso replicare, Presidente, o...
No, io l'ammetto nel senso di, se il teste, se a sua conoscenza, il teste dica il consulente giuridico della Commissione di che cosa si occupava.
Lì volevo arrivare, insomma.
Come figura generica,
ma
a prescindere dal fatto che fosse...
Devo dire che le competenze del consulente è bene che li chiediate ai funzionari della Commissione, perché le competenze del consulente... sono competenti di carattere generale, ma la precisazione su questo credo che io non sia in grado di dare una risposta precisa, è generica, quindi non avendo...
No, chiarissimo, lei ci ha risposto, almeno per me è chiarissimo, cioè lei dice il funzionario della commissione può spiegarci perché e quale tipo di competenza è. Invece a lei quale membro della commissione? Io le chiedo un fatto, e cioè per quello che lei ha potuto osservare in qualità di membro, il lavoro del dottor Priore in cosa è del consulente giuridico, il lavoro del consulente giuridico in cosa è consistito?
In cosa consiste?
Non c'è più,
c'è opposizione alla domanda, se la domanda riguarda che cosa ha fatto concretamente il dottor Priore.
No, infatti io dico...
Se è una domanda astratta, in cosa consiste il lavoro del consulente?
In cosa consiste il lavoro del consulente giuridico, non il lavoro del dottor Priore.
Io poi in questi termini l'ho posta, per favore, allora Presidente, chiedo scusa.
Sì.
Siccome non è simpatico per nessuno essere interrotti continuamente con opposizioni...
Le opposizioni sono messe.
Ma non se per le stesse. Allora voglio dire, sì. Una volta posto che la Corte mi ha autorizzato ad indagare sul tema del lavoro prestato dal consulente, dalla figura del consulente giuridico, quando io addirittura faccio la domanda il consulente giuridico qui, facendoci tutti quanti sappiamo di cosa stiamo parlando, è inutile continuare a fare l'opposizione se io ho chiesto espressamente la stessa identica cosa. Il consulente giuridico, per quello che lei ha potuto osservare in qualità di membro, che cosa faceva?
No,
cosa
è questa che io non ammetto. Io
perché
dico, non l'ammetto perché non è, e non ammetto la domanda sul consulente giuridico, dottor Priore, che è il giudice istruttore del processo.
Cioè non si può parlare qui di come funzionava la commissione stragi, perché abbiamo la singolare circostanza
che
il nostro giudice istruttore ha fatto la consulente.
Ma non è vero, assolutamente vero,
allora
non si può ammettere come funzionava la commissione stragi. Chi sta dicendo questo?
Allora,
sto dicendo che, per quanto ne sa il teste può riferire su quali erano i compiti del consulente giuridico della commissione stragi in generale, e non del dottor Priore in particolare.
Presidente, posso, se chiedo scusa?
No.
lei
no, no, basta, oramai è così, la domanda è ammessa in questi termini.
Presidente,
se la vuole ammettere in altri termini non gliela accetto, quindi...
Ma lei sa già in quali termini diversi posso comportare?
Certo, perché se lei parla dell'attività del dottor Priore, io invece...
Presidente, io il dottor Priore l'ho nominato una volta, ormai sono passati 5 minuti, adesso sto parlando del consulente tecnico, e se la Corte me lo consente, io vorrei, essendo il mio esame questo, vorrei poter decidere quali domande fare, salva l'ammissibilità... il giudizio sull'ammissibilità delle domande da parte vostra. E allora, su questa domanda specifica, come lei l'ha formulata adesso, il teste, onorevole Zamberletti, ha già risposto dicendoci sulla figura istituzionale del consulente giuridico è materia del funzionario della commissione, del funzionario parlamentare che si occupa di scegliere, di indicarli, fare un contratto, non so io che cosa. Io ho chiesto una cosa diversa, fattuale. Per gli anni in cui lei è stato membro della Commissione Stragi, per l'attività che lei ha svolto in qualità di membro della Commissione Stragi, e immagino partecipare alle sedute, questo lo so perché ho letto i verbali, e chissà cos'altro, qual è stata l'attività che lei ha potuto osservare del consulente giuridico, fosse esso Priore, Salvi, Muscarà, Mati, cioè qualsiasi persona intervenisse in Commissione in qualità di consulente giuridico, lei cosa ha fatto, cioè perché ci stava a fare, ecco. Questo mi sembra di poter chiedere a un membro della Commissione Stragi. In questo senso io volevo integrare la domanda per come lei l'aveva ammessa, perché sull'aspetto tecnico istituzionale si è già risposto, sull'aspetto di fatto mi permetto di richiederlo.
No, perché l'aspetto di fatto coinvolge una precisa domanda circa l'attività specifica del dottor Priore. Quindi io non gliela ammetto.
Ah, l'ho capito.
È chiusa. Quindi allora, sull'attività specifica di quel consulente giuridico io non ho mai
torno. Quanti consulenti giuridici c'erano nella Commissione Stragi? Posso saperlo, Presidente?
Non me lo ricordo.
C'era soltanto uno o lei ha avuto...
No, ce n'erano altri ma non mi ricordo.
Ce n'erano altri? Scusi, onorevole, adesso lei ha capito benissimo qual è il problema. Ce n'erano altri anche? Oppure o lei non ricorda se ce n'erano altri o non ricorda chi fossero? Non ricorda se ce n'erano o non ricorda i nomi?
Non posso ricordare tutti i nomi, insomma.
Perché c'è
stato un cambiamento nel periodo, ci sono state delle turnazioni, nel senso che non sono stati tutti consulenti dall'inizio alla fine, hanno avuto altri incarichi, quindi ci sono stati...
Allora, con riferimento a tutti tranne il dottor Priore, cosa facevano in Commissione Strage i consulenti giuridici? Cioè, di cosa si occupavano effettivamente? Lei ha mai avuto modo di osservare l'attività di un consulente giuridico? Lasciamo stare quel particolare consulente di cui non si può parlare in questo processo. Le chiedo, lei come membro della Commissione Strage, ha mai avuto occasione di parlare con un consulente giuridico? L'ha visto seduto in aula durante i lavori?
Sì.
E in cosa si attivava lui in qualità di consulente giuridico, lui persona di cui non sappiamo il nome al momento perché lei non lo ricorda?
Ma scusi, il consulente giuridico ha compito di assistenza alla commissione nel suo complesso, non tanto ai singoli commissari, nello svolgimento della sua attività. Poi tutti gli aspetti del rapporto formale non chiedeteli a me perché ci sono le fonti ufficiali, perché non vorrei dimenticare
onorevole, vede, le mie domande a lei in qualità di membro della Commissione Stragi sono proprio queste, di capire come ha funzionato la vostra commissione. Cioè, intendo dire, la commissione ha avuto anche dei consulenti medici?
Sì, per esempio c'è stata anche un'audizione, adesso non ricordo se eravamo consulenti, l'audizione nel caso dell'incidente del MIG, noi abbiamo avuto dei consulenti medici per confrontare la posizione dei periti che avevano visitato la salma del pilota e che avevano dichiarato che era morto un mese prima, una cosa del genere, e i periti chiamati dalla commissione, quindi consulenti della commissione, che hanno aspramente contestato la perizia dei periti che avevano visitato la salma del pilota, attribuendole la morte a un periodo di gran lunga precedente a quello dichiarato del giorno della caduta del MIG. E ci fu un confronto interessantissimo in commissione. In questo caso questi consulenti, che non furono consulenti permanenti, furono consulenti per un caso specifico.
Allora, questo è chiarissimo, il consulente medico, lei ci ha spiegato, per quel caso specifico noi ci siamo rivolti per sapere cosa ne pensi, com'è andata la cosa, e ha espresso le proprie valutazioni. Io le domando, il tipo di lavoro che poteva svolgere un consulente giuridico atteneva al merito delle vicende o atteneva a, che so, i rapporti tra commissione e magistratura?
No.
Sto facendo un esempio.
No.
Che so, come si svolge una istruttoria formale o un'indagine preliminare, quindi quali sono le perizie, in che termini, quali possibili quesiti, che attività c'è per, che possibilità c'è per il magistrato di svolgere una particolare attività di indagine? Non riesco a capire in
che. No, è un ausilio per la Commissione, che poi deve anche stendere relazioni per il Parlamento,
certo.
Un ausilio della Commissione per potersi muovere nello svolgimento del suo lavoro, quindi non entra nel merito o dà giudizi nel merito o influenza il merito del lavoro della Commissione,
okay.
Ma l'aiuta a lavorare, in questo caso è necessario sapere dove come ci si può muovere, insomma, no? Quindi è una vera consulenza, non nel merito specifico di una singola materia, ma perché la materia esaminata dalla Commissione possa essere esaminata al meglio e produca documenti.
La ringrazio, è chiara questa risposta. Ricorda particolari circostanze nelle quali la Commissione ha formulato specifici quesiti al consulente giuridico? Cioè un problema che la Commissione ha dovuto affrontare e il quale si è rivolto...
Adesso proprio sinceramente non ricordo,
in
tanti anni di Commissioni ci capitava di parlare, ma erano anche tante volte delle conversazioni personali con i consulenti per avere un'idea di, ma in sostanza non ricordo specifiche cose, ci saranno state, lo so, ma
va bene, la ringrazio.
Prego, Lombardo.
Sì. Senatore, ricorda se della commissione faceva parte la senatrice Bonfietti?
No. Nel periodo in cui ho fatto parte della senatrice Bonfietti, credo sia entrata nella commissione dopo la mia uscita, cioè dopo il 94.
Dopo il 1994. Grazie.
Senta, senatore, lei era sottosegretario agli esteri, esatto?
Sì.
Nell'ambito della sua, appunto, opera di contatti con la Commissione libica e nell'ambito delle segnalazioni che lei prima della stesura dell'accordo con Malta aveva avuto da Santo Vito e anche da altri esponenti governativi circa le perplessità e i pericoli di un accordo con Malta che poteva quindi portare a delle reazioni negative da parte della Libia, l'episodio del MIG libico, lei lo ricorda?
Sì.
Ecco. Lei che valutazione dette e in particolare quale coinvolgimento del Ministero degli Esteri nella questione del MIG libico ricorda che ci sia stato?
No, devo dire che la vicenda del MIG libico, quando l'incidente, quando accadde, non ebbe particolare attenzione, salvo il fatto del problema che apriva un problema di rapporti con la Libia per la restituzione del mezzo, del cadavere, ma del MIG libico ci si cominciò ad occupare successivamente. Io ricordo che del MIG libico ci siamo occupati in commissione stragi, non tanto nel momento in cui io stavo al Ministero degli Esteri, perché fu un episodio ritenuto importante ma trascurabile, non visto nel contesto di una vicenda diversa da quella di un incidente di un pilota che era caduto sulla Sila. Ecco, quindi nascevano soltanto problemi relativi al rapporto con la Libia, che era titolare della proprietà dell'aereo, e quindi...
Lo so, però era un aereo che era caduto sulla Sila dopo essere entrato nello spazio aereo
italiano. Sì.
Cioè, quindi le preoccupazioni... Sì. Circa appunto eventuali reazioni libiche non venivano, diciamo, accentuate, evidenziate proprio dal fatto che c'era stata questa intrusione nascosta del MIG che era arrivato fino in Calabria.
Sì, però la Libia dette subito una spiegazione immediata, perché vennero chieste spiegazioni, e la spiegazione della Libia era che si trattava di un pilota che in volo si era sentito male, aveva avuto un malore, e solo attraverso il pilota automatico era arrivato nello spazio aereo italiano, quindi incosciente, quindi non c'era. La Libia respinse subito ogni responsabilità, cioè sostenne che quell'aereo non era diretto allo spazio aereo italiano, era un aereo che svolgeva una normale esercitazione di volo dentro lo spazio aereo libico e che per un malore del pilota questo aereo è uscito dallo spazio aereo libico ed era finito sulla Siria. La cosa in un momento di tensione venne presa per buona, ecco, venne presa per buona, anzi direi che è rimasta poi per molto tempo e ancora adesso la spiegazione ufficiale. Accertammo poi, anche in commissione stragi, che invece l'ipotesi più credibile era che si trattasse di un pilota che fuggiva dalla Libia. Noi abbiamo sviluppato una seria ricerca in commissione stragi e ci siamo resi conto che l'ipotesi del malore non reggeva, che l'aereo era caduto e si sarebbe trovato a 10.000 metri e che invece l'aereo aveva impattato a bassa velocità, al punto che le cose del motore giravano, potevano ancora girare, quindi in realtà c'era stato un grosso, era danneggiata molto la cabina di pilotaggio, ma che l'aereo non aveva avuto i danni di un aereo che precipita da 10.000 metri, e che il pilota non portava una tuta di volo regolare e non viaggiava con le carte di volo che normalmente un pilota porta con sé, e che invece portava con sé una carta scritta a mano che poi scomparve e che dimostrava che quel pilota, che non aveva il casco di volo tradizionale, che quel pilota tentasse di lasciare la Libia per fuggire dalla Libia. Tra l'altro ci siamo anche soffermati su una serie di valutazioni relativi agli indumenti che portava questo pilota, che aveva una tuta, secondo quanto ci hanno detto i periti, che non era la tuta di volo ma una tuta da meccanico, e che aveva degli stivaletti provenienti, che portano alcuni piloti, anche italiani, che provengono da una scuola di volo americana.
Chiedo scusa, ma lei ora sta riferendo delle notizie che ha preso dopo in sede di commissione?
Sì, 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 sì. No, a ora, quel momento no, l'episodio venne archiviato, per, cioè, visto
nel ministero. Però scusi, se io insisto su un punto, nel momento in cui lei va a Malta per assicurare, diciamo, protezione in caso di necessità a quel paese da eventuali attacchi della Libia, beh, insomma, il fatto che fosse arrivato dentro casa nostra un aereo libico senza che noi ce ne fossimo accorti non era una circostanza che indeboliva, diciamo, la nostra capacità di protezione?
Senza dubbio.
Allora sto chiedendo, posto che quindi l'episodio del MiG è del 18 luglio e che quindi era trascorso un certo periodo di tempo dal 18 luglio al 2 agosto, in questo ambito temporale lei non si preoccupò di arrivare a Malta da Don Mintoff con una spiegazione diciamo accettabile da parte del Malta di questo episodio? Voi ci dovete proteggere a noi e non siete in grado di proteggervi voi stessi.
È vero, difatti il problema che si era sollevato in quei tempi era la nostra poca copertura del controllo radar a sud, della famosa difesa del fronte sud, ed il fatto che un aereo potesse entrare.
Scusi,
nell'incontro di Malta però non si parlò, e io non voglio sollevare questo problema perché...
Ma che se non si è parlato, d'accordo, ma lei, io dico, in questo periodo tra il 18 luglio e il 2 agosto, non chiese chiarimenti a un qualcuno, al ministro della difesa?
No, noi ne parlammo, ma come di un grave incidente dovuto allo scarso controllo dello spazio aereo. Però sapevamo tutti che lo spazio aereo a sud era scarsamente controllato, e questo era uno dei problemi. Non lo sollevò neppure Mintoff, e forse fu anche quella la ragione per cui l'ipotesi dell'incidente, anzi si disse che la giustificazione che portò, mi pare, l'aeronautica, era che in quei giorni, era che essendo in corso un'esercitazione nella zona, un'esercitazione aerea, c'era stato un errore nel valutare questo corpo estraneo che entrava nel corpo di un'esercitazione in cui volavano parecchi aerei e che si svolgeva nel Mediterraneo vicino alle coste della Sicilia. La giustificazione venne chiesta...
Tutto dopo?
No, subito, in quei giorni la giustificazione fu quella.
Allora, la giustificazione data a chi e su richiesta?
No, la giustificazione interna al governo italiano, cioè interna al governo italiano, a chi domandava, alla difesa, come mai un aereo era entrato nel nostro spazio aereo, la risposta era: questo aereo, del pilota che si è sentito male, è entrato perché nel corso di questa esercitazione era stato impossibile, non si era riusciti a identificare un aereo che non faceva parte delle forze NATO e che si è infilato attraverso l'esercitazione cadendo sulla Sila. Questa è la giustificazione del momento, che metteva in evidenza una non sufficiente controllo, una sufficiente copertura, perché anche in quel caso si sarebbe dovuto vedere, ma che però in qualche modo giustificava il buco che noi abbiamo in quella zona, avevamo in quella zona nel controllo dello spazio aereo. Poi di quell'argomento ovviamente non ne abbiamo parlato nell'incontro di Malta, negli incontri con i maltesi, perché era comunque una cosa imbarazzante.
E per quanto riguarda cioè della trattativa con i libici a livello di Ministero degli Esteri, chi è che se ne occupò?
Dunque, la trattativa con i libici era condotta da una delegazione del Ministero degli Esteri che io presiedevo, ma loro svolgevano il loro lavoro andando anche a Malta in mia assenza, informandomi successivamente. E quando avvenne la delegazione libica al Ministero degli Esteri, effettivamente squillò un segnale d'allarme che l'ambasciatore Gardini, che era capo dell'ufficio politico della Direzione Generale degli Affari Politici del Ministero degli Esteri, credo dopo essersi anche consultato col Presidente del Consiglio, con quale mi sono sentito anch'io, si decise di cercare di coinvolgere la Francia che era fuori. E difatti io andai apposta a Parigi, pochi giorni dopo la visita dei libici, per indurre i francesi a associarsi a noi nella firma dell'accordo. Non c'erano più gli algerini, non c'era, però almeno i due paesi del Mediterraneo.
Ma io scusi, stavo parlando della vicenda del MIG.
No, stavamo parlando dell'accordo di Malta.
No, ma
sì. Ah, no, dice, no,
no, io dico quali diciamo contatti con la Libia in relazione alla vicenda del MIG, alla restituzione dell'aereo,
no, ci furono, i contatti furono tenuti dal Ministero degli Esteri e si conclusero con la restituzione, con la restituzione lì. Qualcuno sostenne che la restituzione fu troppo frettolosa, questo perché poi più tardi in commissione stragi nacque il dubbio sulla chi fosse questo pilota, insomma, e quindi in realtà c'era stata una fretta, anche perché la tensione in quel momento con la Libia era tale da voler evitare un incidente con la Libia su questa faccenda.
Vabbè. Domande su questo argomento da parte delle parti? Nessuna. Grazie, buongiorno.
Grazie.
Può andare, grazie a me.